Il circolo in alta sicurezza si è fatto, libro piaciuto diciamo a tutti, c'erano anche due lettori nuovi. Il libro ha subito, immediatamente, fin dai primi interventi, polarizzato il gruppo di lettura, diciamo, tra persone, tra lettori che ritenevano questo libro in qualche modo, non voglio dire una parola sbagliata, un po' pessimista, nel senso che la lettura di questo libro li ha scoraggiati in qualche modo su tutta una serie di dinamiche, di questioni legate al potere, e il potere è stato il grande argomento, diciamo, del nostro circolo di alta sicurezza. E invece un altro gruppo di lettori che ha invece detto no, questo libro rappresenta appunto la possibilità di raccontare questi fatti, di diffondere una conoscenza di questi misteri, poi intanto misteri diciamo in qualche modo non sono, e quindi attraverso la narrazione creare una coscienza civile nei lettori, in qualche modo nella cittadinanza. Anzi, è stato proprio detto, in caso proprio, è un libro che crea in qualche modo, vuole, si rivolge non tanto a dei lettori ma alla società.
Leggere permette di entrare in contatto con voci, storie e mondi distanti dal nostro quotidiano. Attraverso i libri noi siamo entrati in carcere. Cosa significa portare degli oggetti in un istituto di sorveglianza? Che forma assumono lo spazio e il tempo al suo interno? Qual è il rapporto tra la città e il microcosmo carcerario? Fuori formato, esperienze dal circolo dei lettori della Dozza, è un podcast di Verdiana Benatti e Alessandro Vuozzo.
Secondo episodio, spazio. Nella puntata precedente abbiamo superato muri e cancelli di solito inaccessibili per fare ingresso insieme nella casa circondariale Rocco D'Amato, quella che i bolognesi chiamano familiarmente Dozza, dove ogni mese si tengono gli incontri fra detenuti e volontari del circolo dei lettori. Il circolo però vive anche all'esterno del carcere, negli spazi della biblioteca comunale Sala Borsa. Qui, ogni mese, in concomitanza degli incontri dentro alla Dozza, si svolge un altro momento di lettura collettiva, aperto alla cittadinanza, in cui i volontari che sono stati in carcere portano al di fuori le discussioni e le impressioni di lettura condivise con i detenuti. Abbiamo chiesto a Simone e Ilaria, due dei volontari che animano il circolo, di raccontarci la loro esperienza.
Io sono Simone e faccio parte del circolo dei lettori della Dozza fin dalla sua fondazione, quindi nel lontano 2018. Quando con Laura Fugazza e con altri amici e compagni di università, eravamo tutti studenti di triennale, di magistrale, amici, un gruppo di amici, ci siamo trovati e coinvolti appunto da Laura e dalla professoressa Paola Italia per dare un po' il via a questo esperimento di letture comunitarie in un posto difficile come poteva essere quello del carcere. L'anno dopo, nel 19, ci siamo allargati a Sala Borsa. Prima il circolo, quando è nato, alle origini era soltanto un incontro mensile all'interno del carcere che tra studenti facevamo e finiva lì. Però ci siamo accorti che forse non era abbastanza, forse non era completo come cosa, forse il senso dei nostri incontri poteva essere messo a frutto anche aprendosi alla cittadinanza. Abbiamo avuto l'idea di iniziare un circolo in Sala Borsa che potesse appunto radunare insieme ai volontari che erano stati in carcere, che potevano portare insieme alla loro esperienza di lettura anche un racconto di quello che era successo in carcere, le idee, le domande, le curiosità, le riflessioni che erano sorte dietro le sbarre, e la cittadinanza che non era riuscita a partecipare a quell'incontro e che aveva comunque letto il libro e il piacere di partecipare. Per me è un'occasione molto importante perché significa non soltanto discutere un libro che può essere bello e brutto e riportare le opinioni di chi strutturalmente non può partecipare a un circolo di lettura in Sala Borsa come quei lettori che sono detenuti, ma significa anche e soprattutto sensibilizzare la cittadinanza, magari chi incuriosito entra per la prima volta nel nostro circolo e non ha mai sentito parlare di noi e magari non sa neppure dove sta il carcere a Bologna, sensibilizzare, dico, la cittadinanza a quello che è il carcere e quelli che sono tutti i suoi problemi.
Quando si entra si crea una sorta di commistione tra dentro e fuori, creando una realtà del tutto atipica, particolare, nuova, e questo capita soprattutto quando sono ospiti del circolo gli autori. Contattiamo alcuni autori di libri che abbiamo scelto di leggere e proponiamo loro di entrare con noi in carcere, e quando ciò accade, quando avviene questa unione atipica, ci si accorge che da un lato, quindi dal lato del fuori, c'è la curiosità, anche un po' l'ansia di dire che cosa sarà, come sarà, che cosa penseranno questi lettori del libro e nel caso dell'autore del mio libro. Anche il porsi il problema di come porsi, che poi dopo è una domanda che trova risposta immediata quando si entra dentro, ci si trova lì, in realtà viene tutto naturale, non ci sono sovrastrutture, crollano.
In carcere gli incontri si svolgevano in media sicurezza e alta sicurezza, che corrispondono a due diversi regimi di sorveglianza collocati in due diversi ambienti. Da febbraio 2025 il circolo in alta sicurezza è stato sospeso in seguito al trasferimento improvviso dell'intera sezione in altri istituti penitenziari. Dopo essere entrati in carcere con noi, gli autori partecipano anche all'incontro in sala borsa. Il primo ospite di questo ciclo è stato Nicolò Moscatelli.
Potrei iniziare col dirvi l'impressione dell'alta sicurezza, così diamo voce ai detenuti. Il libro è stato molto apprezzato e sono state rinvenute delle casuali coincidenze tra la lingua picaresca, i termini della lingua picaresca che viene utilizzata nei calcagnanti, con il dialetto meridionale, in particolare calabrese e siciliano. Per alcuni strumenti si è fatto l'esempio di saccagno, per il pugnale utilizzato appunto nella lingua che a volte utilizzano i personaggi del romanzo, corrispettivo del saccagno, ok, che corrisponderebbe a un pugnale in dialetto meridionale. Poi aiutami anche tu.
Sì. Il romanzo si intitola I Calcagnanti e è stato anche fatto presente che il titolo richiamava per alcuni dei lettori questi tre leggendari cosiddetti cavalieri di Spagna, che nel mito che l'Andrangheta racconta sulle proprie stesse origini sarebbero stati i tre fondatori mitici dell'Andrangheta, che si chiamavano Osso Malosso e Calcagnosso. Io questo in effetti lo sapevo, però me l'ho dimenticato, e non ha niente a che vedere in realtà con il senso che io volevo dare al titolo, però la coincidenza è curiosa perché il romanzo è una fiaba banditesca che appunto utilizza anche questa lingua talvolta, soprattutto in certi dialoghi, che si chiama furbesco o lingua zerga, che era la lingua di fuorilegge e vagabondi dal tardo medioevo fino all'Ottocento.
Sala Borsa è un luogo unico di Bologna, custode della memoria storica della città. Qui, già in epoca romana, si ergeva un edificio destinato a funzioni pubbliche, le cui fondamenta sono ancora visibili sotto la pavimentazione di cristallo dell'attuale Piazza Coperta. Tutto attorno, nei ballatoi primo novecenteschi che sovrastano la sala più grande, i lettori possono accomodarsi sulle poltrone per sfogliare i giornali o prelevare in autonomia i volumi dagli scaffali. Se al brulichio sommesso della biblioteca preferiscono il silenzio del proprio appartamento, possono prendere in prestito uno o più libri e portarli a casa. Per potersi svolgere senza distrazioni, la lettura infatti esige condizioni ambientali particolari che garantiscano al lettore tranquillità e raccoglimento.
In carcere queste condizioni sono quasi del tutto assenti. Nel migliore dei casi ci si può recare in biblioteca quando è presente dentro le mura del penitenziario, anche se il suo accesso, come per qualsiasi spazio del carcere, è rigidamente regolato e tutt'altro che agevole per i detenuti. Ci è tornato in mente un famoso libro di Italo Calvino che inizia così. Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. La porta è meglio chiuderla, Di là c'è sempre la televisione accesa. Dillo subito agli altri. No, non voglio vedere la televisione. Alza la voce, se no non ti sentono. Sto leggendo, non voglio essere disturbato. Forse non ti hanno sentito con tutto quel chiasso. Dillo più forte, grida: sto cominciando a leggere il nuovo romanzo di Italo Calvino. O se non vuoi, non dirlo. Speriamo che ti lascino in pace.
Queste parole valgono tanto per i lettori liberi quanto per quelli reclusi, anche se per questi ultimi la speranza di essere lasciati in pace viene spesso frustrata dalla concreta organizzazione degli ambienti carcerari. Quali sono gli spazi della lettura all'interno degli istituti penitenziari?
Può sembrare che il tempo sia sicuramente propenso alla lettura, no? Perché poi il tanto tempo che si ha in carcere può consentire la lettura. In realtà non è sempre vero, perché occorre trovare e ritagliarsi degli spazi, ed ecco l'importanza delle varie biblioteche, che sono gli unici luoghi dove la gente può andare in qualche modo immergersi nel libro, sfogliare le pagine in autonomia e nel silenzio assoluto, perché nella cella devi comunque, in una convivenza forzata, tenere da conto le esigenze del tuo compagno di cella circa l'accensione della luce, la televisione che rimane perennemente accesa, per cui questo sicuramente distoglie dalla lettura. Anche se uno volesse leggere all'interno degli spazi comuni della sezione, che sono spesso, voglio dire, monopolizzati dai giocatori di carte, anche là diventa difficile poter in qualche modo leggere, per cui ti devi ritagliare dei momenti tutti tuoi, che sono sicuramente quello di chiudersi ogni tanto all'interno del piccolo sgabuzzino nella cella adibito a water, oppure nelle biblioteche di sezione.
La mia curiosità è, quando leggi, dov'è che sei comodo? Cioè, dov'è che trovi un po' di pace per leggere?
Ma soltanto la sera, tipo anche per studiare. Al mattino sono sempre a lavoro, poi dipende, prima non lavoravo, però adesso la mia vita fino alle 3 del pomeriggio sono a lavoro, poi salgo, mi cambio, vado nelle diverse attività, o se sono libero, che non c'ho nessun tipo di impegno, vado adesso nella saletta, che anche lì è un bel tragitto. Un tato viene, ci prende e ci deve scortare.
Per andare a leggere, a studiare.
Per andare a studiare nella saletta di studio, che è una cosa, diciamo, assurda. Abbiamo fatto delle richieste come studenti universitari alla direttrice per cercare di trovare qualche altra soluzione. Poi ci hanno tagliato anche l'orario. Prima potevamo stare fino alle 7:30, adesso fino alle 6:30. Non possiamo andare la domenica, infatti è una cosa molto stressante per me, che io la domenica era l'unico giorno libero in cui potevo dedicare tutta la giornata quasi allo studio. Invece adesso no, sono due domeniche. Io sono in sezione ed è stressante per me, che ormai negli ultimi anni avevo, diciamo, un altro ritmo, e stare in reparto.
E il reparto di legge non riesce a...
No, io per studiare cosa devo fare? Devo mettere le cuffie, accendere la musica, sì. Ascoltare la musica per poter studiare, altrimenti fuori c'è il caos e non riesci a studiare. Quindi per leggere leggo alla sera, o se no al mattino. Presto, o anche alle 8, finché aspetto che mi chiamano per lavoro, mi leggo quelle paginette.
Ci siamo rivolti di nuovo a Rosa Ugolini, avvocata specializzata in diritto penale e penitenziario, per fare chiarezza sulla reale situazione degli spazi carcerari in Italia.
Come viene percepita l'imposizione dello spazio all'interno delle carceri e come viene gestita?
Viene gestita un po' meglio forse dopo la sentenza della CEDU, che ha condannato l'Italia perché non dava sufficiente spazio vitale ai detenuti, perché in celle dove potevano starci fino a due detenuti ce ne venivano inseriti tre, e quindi tolto tutto il mobilio, la metratura, proprio i metri quadri, non erano sufficienti per lo spazio vitale dei detenuti. Quindi gli ambienti già delle celle sono veramente piccolissimi, perché considerate che ci sono due brande e poi ci sono i pensili. Poi lì si può anche, volendo, cucinare, certo con pochissimi attrezzi da cucina. Poi c'è il bagno, quasi tutti senza doccia, perché poi ci sono le docce comuni. Quindi diciamo che loro sì, hanno una condivisione di spazi anche di intimità non voluta, perché per esempio le docce comuni sono sicuramente una condivisione che penso nessuno vorrebbe, no? Sullo spazio volevo dire un'altra cosa che è interessante, che mi ha colpito, perché spesso, proprio per questa insofferenza nella condivisione degli spazi, sono gli stessi detenuti che si tolgono gli spazi. Cioè, capita che non si trovino bene in una sezione e quindi chiedono alla direzione di poter andare in isolamento. Quindi si fanno dare un divieto di avvicinamento perché dicono: io in questa sezione ho problemi con Tizio, Caio e Sempronio, mi possono fare del male e quindi io chiedo un divieto di avvicinamento. E in quel caso, siccome non si può ovviamente vigilare perché non ci sono le forze di polizia penitenziaria nella sezione, il detenuto viene isolato su sua richiesta e viene portato quindi in una sezione che è la sezione dei nuovi giunti fondamentalmente, dove lì però sta sempre solo o col compagno di cella, però comunque non c'è quella sorveglianza dinamica che vi dicevo, quindi non c'è una condivisione. Quindi c'è anche una deprivazione di spazio cercata per sottrarsi all'eccessiva condivisione dello spazio.
La privazione dello spazio sociale, della libertà di azione e movimento, è il pilastro fondamentale su cui poggia l'istituto della pena detentiva. Attraverso l'incuria e la restrizione ulteriore degli spazi interni del carcere, si impone una pena supplementare al detenuto. Il problema degli spazi impatta in maniera decisiva sulla sua salute fisica e psichica e contrasta spesso con la possibilità di svolgere un reale percorso rieducativo durante il periodo di reclusione. Anche alla lettura serve spazio, uno spazio concreto prima ancora che mentale.
Anche stare chiusi all'interno di una stanzetta, come può essere una biblioteca di sezione, in qualche modo è come andarsi ad abbeverare in un'oasi, in un deserto, cioè voglio dire in un deserto relazionale, come può essere il carcere, la biblioteca diventa la tua oasi, cioè là dentro riesci a chiuderti da solo con il libro e con l'autore e pensare e costruire qualcosa di differente rispetto alla normalità.
La biblioteca deve essere un luogo di quiete e concentrazione. In carcere, dove la compressione degli spazi è strutturale, questa esigenza è più urgente che all'esterno. Oltre che di spazio, la lettura necessita di tempo. Una volta Atos, uno dei detenuti che partecipano al circolo, ha ironizzato sul fatto che loro, in carcere, di tempo ne hanno in abbondanza. Ma che forme assume il tempo nel periodo sospeso della detenzione? Fuori formato, esperienze dal circolo dei lettori della Dozza. È un podcast di Verdiana Benatti e Alessandro Vuozzo, finanziato nell'ambito del progetto ARIN, settore Local and Global Engagement, ufficio Public Engagement dell'Università di Bologna. Si ringraziano il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna, la Casa Circondariale Rocco D'Amato, la Biblioteca Comunale Sala Borsa e la libreria La Confraternita dell'Uva di Bologna. Hanno partecipato Rosa Ugolini, i detenuti, i volontari e le volontarie, gli autori e le autrici del Circolo dei Lettori della Dozza. Produzione tecnica e montaggio di Gabriele Beretta.